di Onda Rossa, andiamo a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Sono diverse le notizie, diverse le questioni da affrontare, si va dalla politica interna fino agli avvenimenti esteri, diverse questioni di cronaca anche piuttosto importanti e altrettante per quanto riguarda l'economia. Allora, cominciamo con la... e poi c'è ovviamente la morte del Papa Emerito, che continua, diciamo, a essere ricordata oggi, diciamo, un po' più il giorno delle come dire, delle analisi e dei commenti rispetto alla giornata di ieri, in cui, insomma, era uscita più che altro esclusivamente la notizia. Allora, andiamo a iniziare con la prima pagina del quotidiano più diffuso, che è il Corriere della Sera, che apre proprio con gli ultimi saluti, perché ovviamente, visto l'importanza del personaggio, sono stati tanti gli ultimi saluti al Papa Emerito Benedetto XVI. C'è una foto di Mattarella di fronte al corpo di Ratzinger, l'omaggio di Mattarella e Meloni, anche se in foto c'è solo Mattarella a dire il vero, in 65.000 per il saluto a Benedetto, e poi il commento, anzi, diciamo, il corsivo è di Gian Guido Vecchi, che scrive: le fronde, le ali estreme, Vaticano, la spinta dei conservatori USA. Insomma, Vecchi cerca di capire, di spiegare in che modo la morte di Ratzinger, peraltro, insomma, ampiamente annunciata, anche vista la età decisamente avanzata del ex Papa, potrà influire sugli equilibri interni al Vaticano e alla Chiesa Cattolica. La morte di Ratzinger, scrive Gian Guido Vecchi, potrebbe pacificare ulteriormente o, è probabile, provocare forti instabilità in Vaticano, come nella Chiesa Universale. Vabbè. Insomma, potrebbe piovere, ma potrebbe anche non piovere. Poi vedremo magari all'interno se c'è qualcosa di un pochino più circostanziato. E a centropagina abbiamo la questione morale, come la chiamano alcuni, insomma, orfani di tutta una lunga tradizione che affonda le sue radici nei lontani anni Ottanta del lontano Partito Comunista Berlingueriano, almeno ufficialmente, e risale fino ad oggi. Nuovi indagati a Bruxelles, questo il titolo del Corriere. Si parla ovviamente del cosiddetto Qatar Gate, si allarga l'inchiesta sulla corruzione, l'Europarlamento è chiamato a votare sul destino dei due politici, caso Qatar, nel mirino Cozzolino e Tarabella, revocare l'immunità, dicono i magistrati. Poi abbiamo Nando Pagnoncelli che ci rallegra con i sondaggi su come gli italiani vedono il futuro. Caro vita e crisi, ora gli italiani vedono il futuro più incerto, ci allarma Pagnoncelli. Credo che non sia molto diverso da quanto scriveva lo stesso qualche mese fa, ma insomma, così è un po' quell'ansia immessa che del resto fa campare gli istituti di sondaggistica, che se no si vedrebbero un pochino tagliati fuori dal dibattito pubblico, anche perché poi, diciamo, il sondaggio fotografa quello che teoricamente dovrebbero pensare gli italiani, che possono pensare tutto quello che gli pare, diciamo, al di là poi di quella che è la realtà fattuale delle cose. E vabbè, insomma, se ne parla tanto, questioni che purtroppo non si possono derubricare alla semplice lettura dei giornali. E poi in taglio alto, messi con un fotomontaggio l'uno vicino all'altro, Crisanti e Zaia, il prof lascia l'università, Crisanti contro Zaia, un regime intimidatorio. Così la prima pagina del Corriere. Passiamo alla Repubblica che per quanto riguarda il Corriere abbiamo la guerra in Ucraina con un raid ucraino dal cielo, scrive Marta Serafini, strage di soldati russi attacca una base di Mosca nel Donbass. Repubblica, diciamo, apre con un titolo completamente diverso, energia, il gas cala, la bolletta no. Prezzi ai livelli precedenti l'invasione dell'Ucraina, stime il ribasso fino a marzo, pesa la diminuzione dei consumi, invece le tariffe per gli utenti aumentano di oltre il 15%. Le riduzioni scatteranno tra mesi e non per tutti. Sul presidenzialismo, il piano Meloni, bicamerale o avanti lo stesso. Bicamerale, dovremmo ricordare, la Presidente del Consiglio porta una sfiga pazzesca, però ognuno si organizza come vuole. Carlo Galli firma un commento dal titolo "Non è la riforma che serve all'Italia", si parla ovviamente della presunta ipotetica riforma presidenzialista. Poi anche qui una foto dell'omaggio a Ratzinger, a San Pietro in migliaia in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI, e ora Francesco resta più libero e solo, scrive Jacopo Scaramuzzi. Poi abbiamo l'intervista al Cardinal Scola che dice Ratzinger ha emancipato la Chiesa e sconfitto il diavolo. Corrado Augias ci narra come è tornato l'eterno nemico, il demonio, tutto perché ci si riferisce a a delle dichiarazioni fatte da padre Georg, appunto, che è stato il segretario, il braccio destro di Ratzinger fino alla morte, in cui, diciamo, lamentava la presenza del demonio all'interno della curia, e quindi si parla di questo. Ci sarebbe anche una figura retorica che si chiama Metafora, però il Cardinale Scola sicuramente la conosce. Augias, speriamo che se la ricordi, visto che l'età è avanzata e ogni tanto si perde qualche colpo, ricordiamocela pure pure noi, ecco. E al di là poi di chi ama entrare in un set dell'esorcista, ma poi lì sono, come dire, gusti personali. Quindi abbiamo anche qui il Qatargate, diciamo con meno però rilevanza rispetto al Corriere. La svolta sul Qatargate, via l'immunità a 2 euro deputati. Dall'Iran il diario di un attivista, l'otto non fuggo, e continua, diciamo, l'attenzione per fortuna di Repubblica e anche di altre testate su la rivoluzione iraniana che non cessa nonostante la terrificante repressione. Anche qui c'è spazio per l'Ucraina, attacco alla base delle reclute russe, una carneficina, e ci sarà spazio all'interno ovviamente. Poi abbiamo, diciamo, in ordine di importanza, il blitz di Ultima Generazione al Senato, imbrattano il Senato, arrestati 3 ecologisti, colpiremo ancora, scrive Matteo Pucciarelli. Toni roboanti sull'Azione. Quindi un po' di cronaca con le vacanze a Cortina d'Ampezzo, la Capalbio d'inverno del nuovo potere. Oddio, Cortina d'Ampezzo, credo che diciamo i potenti ci facciano le, e soprattutto i ricchi ci facciano le vacanze almeno da un centinaio d'anni, da quando hanno inventato il turismo di massa. Però insomma, grandi affollamenti in questi giorni nella splendida località alpina. E poi ecco, c'è una notizia post datata, perché ieri è stato informato che è morto a 90, io sapevo al 95, qui Umberto Gentiloni invece scrive 99 anni, Antonio Pallante, che è stato colui che attentò alla vita di Togliatti una 75 di anni fa, oramai davvero un capitolo di storia molto lontano, e che però è ritornato fuori con la morte di questo personaggio, che però è avvenuta, in realtà sarebbe avvenuta a luglio, ed è stata comunicata soltanto adesso, l'attentato nel 48. Poi si racconta, insomma, l'attentato del 48 a Togliatti, diciamo, i disordini che ne seguirono, il clima quasi pre-insurrezionale, e poi il processo l'anno successivo. Credo che si sia fatto qualche anno di galera, Pallante, mi pare 5 anni o poco più, e poi insomma si è più o meno ritirato, non si è più saputo granché di lui. Così la Repubblica, così la prima pagina di Repubblica. Il Manifesto apre con una foto di Papa Ratzinger, però stavolta diciamo vivo, non il cadavere, come avviene, come è avvenuto sulle altre testate che abbiamo analizzato finora. Il Monaco di Baviera scrive il Manifesto: al via in Vaticano l'esequie del Papa Emerito Joseph Ratzinger, mediazione sulla durata del lutto, giovedì i funerali solenni, l'unica delegazione straniera ufficiale sarà composta dal Presidente della Repubblica Tedesca e dal Governatore della Baviera, ci informa il Manifesto. In taglio alto, luna di miele a Capodanno, in Brasile l'insediamento del nuovo Presidente, lula di miele a Capodanno, scusate, il gioco di parole, fra Luna e Lula, è in Brasile l'insediamento del nuovo presidente, Bolsonaro in fuga. Ed è una notizia, insomma, molto importante questa, che poi diciamo è rimasta un po' in secondo piano, almeno nell'ambito internazionale, perché tante sono le questioni che premono e che hanno premuto. Poi lo stesso, la stessa morte di Pelé in Brasile, diciamo, ha un pochino oscurato la intronazione ufficiale di Lula, e però insomma la notizia è davvero grossa e rilevante, e se ne parla in ben due pagine all'interno. Poi abbiamo dall'Ucraina attacchi incrociati per inaugurare l'anno, bombardamenti da una parte all'altra del confine, Kiev sprofonda sempre più nel buio mentre le truppe di Zelensky colpiscono i russi a Makivka, nel Donetsk. Poi abbiamo una serie di brevi: Mattarella firma il decreto che ferma le ONG, Extinction Rebellion, stop proteste, scrive Leonardo Clausi dalla Gran Bretagna, mentre a Roma il Senato viene imbrattato di vernice. Da Israele, da Israele, sì, due palestinesi uccisi, Ben Gvir visiterà la spianata delle moschee. Poi c'è il saluto a Filippo Maone, fra i fondatori del Manifesto, il primo editore del Manifesto, e poi un appello firmato da Fabrizio Barca, Giorgio Parisi, Luciana Castellini e Cristian Raimo per trovare un'intesa nel Lazio fra PD e 5 Stelle. Così la prima pagina del Manifesto. Scusate, passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire, che ovviamente ha come focus principale l'omaggio a Benedetto XVI, l'omaggio di popolo a Benedetto XVI in 65.000 ieri a San Pietro. Il funerale giovedì sarà sepolto dove riposava Wojtyla. Vabbè, chiaramente, insomma, decisamente embed dell'Avvenire, considerato che è la testata della CEI, non potrebbe essere altrimenti per quanto riguarda la morte di Ratzinger. A centropagina abbiamo il titolo principale, che è Orrore e Speranza, l'inizio dell'anno a Kiev con bombardamenti e nuovi blackout, coinvolti anche gli alberghi del centro. In Ucraina, escalation degli scontri, colpito una base russa nel Donetsk, forse centinaia di morti. E poi Papa Francesco, che prega per le vittime di ogni guerra, invoca la pace, marce e veglie in Italia. Dall'Iran, giovani torturati e condannati a morte. Poi la condanna unanime per il Senato imbrattato dagli ambientalisti. E nella sezione della cultura, la Cina orwelliana di Liao Yiwu, controllo ipercapillare e pandemia. Così la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero, una grande foto della navata centrale di parte dell'altare di San Pietro, in fila per Benedetto, anche qui il saluto di Mattarella, Meloni, della gente, un po' c'è tutta la cronaca e non molto altro. Poi abbiamo un titolo così un po' lisergico, subito dopo: si vive di meno, pensioni su. Effetto Covid sull'aspettativa di vita: chi esce dal lavoro nel 2023 avrà un assegno più alto del 3%. Al via quota 103 con 41 anni sui contratti Naddeo dell'Aran, dice anche nella pubblica amministrazione aumenti in base ai risultati. Abbiamo poi spazio per la giovane accoltellata il 31 di per il caso della giovane accoltellata il 31 di dicembre alla stazione Termini, che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, anche se le condizioni non sono delle migliori. Il giallo dell'israeliana accoltellata, in campo anche agenti di Tel Aviv, scrive il Messaggero. E poi la poi c'è lo sport, perché torna finalmente il campionato di calcio dopo le sbornie catarine. Che altre prime pagine ci mancano? Allora abbiamo le prime pagine di destra non ci offrono granché, il tempo addirittura ritira fuori i gretini, per cui insomma un po' il barile è raschiato fino in fondo proprio. E allora che cosa c'è da dire? Il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, annuncia fa parlare il presidente dell'ABI Patuelli, che annuncia niente rialzi dei tassi a inizio anno. Secondo Patuelli, l'ABCE dovrebbe avviare un ripensamento profondo delle proprie attività. Quindi Riformista, che titola sul Qatargate, ma con una prospettiva che è, diciamo, completamente diversa dalla stragrande maggioranza delle altre testate. Sotto tiro Cozzolino e Tarabella, l'Europa fa come l'Italia, vuole arrestare senza ragione i deputati. Poi questo, la prima legge riformista, diciamo, è divisa quasi a metà la parte alta fra un titolo a sinistra e un titolo a destra. Questo è il titolo di sinistra, il titolo di destra vede una la classica foto di Karl Marx a mezzo busto, e il titolo di Michele Prospito è "Aridateci Marx, lo chiede il liberale Der Spiegel". Tutto questo parte da un titolo appunto di Der Spiegel, che insomma, ha fatto eccitare gli animi di molti. Basta che appunto un settimanale tedesco metta in copertina Marx e, diciamo, qualcuno che con cui se lo va a comprare apposta c'è sempre. Questioni, diciamo, un po' più attuali. Salvatore Curreri parla della guerra del governo ai migranti, il decreto contro le ONG è incostituzionale, scrive Curreri. Poi abbiamo la presa in giro di Conte, che si trova anche lui a Cortina d'Ampezzo e si fa un po' di ironia su, diciamo, quello che qualcuno vorrebbe nuovo leader della sinistra dimorare in qualche hotel di lusso, ma del resto è un business diciamo, di cui si occupa la famiglia della moglie, quindi non ci vedo molto di cui stupirsi. E poi abbiamo, passiamo insomma da cose meno serie a cose più serie, Fabrizio Mastrofini si interroga su quello che accadrà in Vaticano dopo la morte di Ratzinger. Ferve il dibattito su chi sarà il successore di Papa Francesco, dimenticando nel gioco del tirare a indovinare che intanto c'è un Papa regnante in ottima salute, ginocchia a parte, ma non si governa con le ginocchia. È sicuramente vero, ma ha sicuramente ragione Mastrofini, anche se, diciamo, per quanto la salute sia ottima, parliamo pur sempre di una persona che credo vada per gli 86 o gli 87, quindi, come dire, il dibattito sul futuro non sarà nell'immediato, ma certo è su un orizzonte temporale non lontanissimo. Vero è che la morte di Ratzinger fa sì che diciamo, un'eventuale dimissione da parte dell'attuale Papa potrebbe avvenire, come dire, in maniera molto più tranquilla rispetto a quello che sarebbe potuto succedere invece in presenza già di un Papa emerito. Ecco, due Papi emeriti e un Papa in funzione sarebbero stati davvero troppi, probabilmente. Un nuovo Papa emerito probabilmente invece si può fare tranquillamente. Poi che cos'altro abbiamo? A questo punto chiudiamo con l'altro quotidiano che si occupa di giustizia. Il Dubbio apre proprio ancora sulle questioni della giustizia, diciamo, applicate alla politica governativa. Quel patto di ferro titola "Il Dubbio fra il Cavaliere, Meloni e Nordio per riformare la giustizia, dalle carriere separate alle intercettazioni, premier ed ex premier con il guardasigilli". Poi c'è l'allarme della Corte dei Conti sul processo civile, il processo telematico non taglia i tempi, e Damiano Aliprandi, vedremo, saremo tempo, magari leggeremo qualche estratto perché è interessante il suo pezzo. Non solo Report, TV, pentiti e pubblici ministeri, così nascono quei romanzi sulla mafia. E insomma un piccolo approfondimento, diciamo, sulla fabbrica mediatica di scoop che hanno a che fare con la mafia e la cui importanza non sta nella veridicità ma nel freschezza, come diceva un giornalista finto, che però era talmente finto da sembrare vero tanti e tanti anni fa, non garantiamo verità ma freschezza sì. Ecco, diciamo, per programmi come Report, ma insomma troppi ce ne sono, l'importante è la freschezza della notizia, dello scoop, dell'indignazione. Poi se una settimana dopo, un mese dopo, qualche mese dopo la notizia viene smentita, come accade se non quasi sempre, molto molto spesso, che importa, tanto si sta parlando di un'altra cosa. Ancora, poi abbiamo che cos'altro? L'appello, qui parla Maria Rosaria Guglielmi, sui processi di massa contro gli avvocati turchi, di cui ci siamo anche qui tante volte occupati. E ancora Valentina Stella ci parla della nuova legge sul diritto all'oblio per gli assolti, che adesso, a partire dal 1 gennaio, quindi a partire dall'altro ieri, è finalmente in vigore. Scrive Valentina Stella: dal 1 gennaio 2023 sarà vigente la mia proposta sull'oblio per gli assolti. I motori di ricerca dovranno dissociare i nomi degli assolti dalle notizie circolanti in rete sulle inchieste da cui sono risultati innocenti. Basta innocenti marchiati a vita da indagini finite nel nulla. Così il deputato di responsabile giustizia di Azione Enrico Costa ha chiuso il suo anno su Twitter. Stiamo parlando del suo emendamento approvato alla riforma del processo penale di mediazione Cartabia. È insomma un piccolo passo, ma molto significativo sicuramente. 8:58 minuti primi, con la prima pagina del Dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi torniamo con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Do you do? Yaga yaga, yaga yaga yaga, yaga yaga, yaga yaga, yeah. Yaga yaga, yaga yaga yaga. Pass me soda and me daga. Who want the dance all fi stop? Police, who now want fi see herbs a shop? Police, who kill the youths from the block? Police, them no want fi hear truth. Muscles fox, who want fi see herbs a drive? Police. Are the easiest man for drive. Police, them no have to see get to survive. Police, as we see them, get to you have to die. Hey yo, who have the legal long gun? Who have murdered the youth, them a jam down? Who have innocent you drop down? That's the old farmer who burned the earth down. Family, I link a youth me now. Every man a bigger reap by them saw. Yes, man, survive. Police, them no want to see you survive. Police, as we see them, get to you that we die. Hey yo, see them every day, on the highway. Roadblock them up on the freeway. See them every night, nah do no right. No rock fish hurt you at the stoplight. Yeah, the helicopter with them spotlight. That's why them lock up the light, won't be a dark night. Drive. Police, what the easiest man for drive? Police, them no have to see get to survive. Police, as me see them, look me have to make a dive. Me look and see laws and order have collapse. I love you have to be careful how them caught you in a them trap. Them now lock you up, them a lick out your head back. See it there, in a the city, blah, da, 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 da. The arms out, looting and the shooting must stop. And that's why Anthony
remember who have the long gun. Who kill the most youth on a champion? Who have the innocent them locked down? Ask the old farmer who burn the earth down.
9:02 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo primo martedì del 2023. Passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Cominciamo, così come abbiamo fatto con le prime pagine, dal Corriere della Sera. Le prime pagine all'interno del Corriere della Sera, a dire il vero, non sono granché interessanti. Si parte con il Qatargate, è sicuramente il quotidiano che più dà spazio alle vicende relative alla corruzione, opera al tentativi di corruzione, siamo sempre, diciamo, nel campo dell'inchiesta, operati dal regime qatarino in Europa. Poi abbiamo Nando Pagnoncelli che ci rallegra con i suoi sondaggi e una serie di piccole note statistiche sugli aumenti e i tagli del 2023. Diciamo, per arrivare a una notizia vera bisogna aspettare pagina 8 a pagina 9, in cui si fa il punto sulla guerra in Ucraina. La notizia di oggi è sicuramente l'attacco contro una base russa nella località di Makhivka. Se ne parla a pagina 8. Distrutta una base russa, decine di morti. Missili su Makhivka, uno dei peggiori colpi all'armata. Il Cremlino ammette 63 vittime, ma per Kiev sono 400. Il punto militare generale lo fanno come al solito Andrea Marinelli e Guido Olimpio. Fronti nella pagina successiva, fronti terrestri in stallo, duelli a distanza e aiuti, i tre assi del conflitto. Direi le tre assi del conflitto, visto che non stiamo giocando a poker. Comunque, vabbè. L'inverno ha rallentato le operazioni, ma la battaglia prosegue. Ci sono varie cifre, fra cui sicuramente spicca quella dei soldati russi morti in Ucraina. Ormai, diciamo, la maggior parte delle fonti colloca questa cifra intorno alle 100.000 unità, e ricordano i due analisti che nel conflitto in Afghanistan, che è durato 10 anni, dal 79 all'89, l'allora Unione Sovietica, che quindi aveva un serbatoio di popolazione che comprendeva la Russia, comprendeva anche e soprattutto tutte le altre repubbliche che poi si resero indipendenti dopo l'89, fra cui anche l'Ucraina, e insomma in quei 10 anni persero la vita 15.000 soldati sovietici. E già, come dire, era considerata, ovviamente e giustamente, era considerato un prezzo altissimo. Fra l'altro, prezzo che poi ebbe un ruolo notevole anche nel crollo dell'Unione Sovietica fra 89 e 1991. Quindi si ritorna alle analisi subito dopo con con il commiato lungo, ovviamente si tratta pur sempre di un ex papa, al papa emerito Ratzinger. Diciamo, l'articolo centrale è quello di Gian Guido Vecchia, pagina 12, in cui si parla di quello che potrebbe accadere all'interno, come dire, dell'ala più conservatrice della Chiesa. L'ala più conservatrice ora può perdere ogni freno, scrive Vecchi. La fronda americana spingerà contro Francesco. Non si capisce quanto sia analisi e quanto sia, come dire, auspicio del giornalista. Il partito, fra virgolette, che anche abusivamente si richiamava a Ratzinger, minaccia di creare instabilità, il rischio di uno scisma negli Stati Uniti. Va bene, mi sembra un po' come dire, un tutto il rispetto, notazioni un pochino superficiali, ma vabbè, magari ha ragione lui. Poi questioni magari meno più terrene. Sui migranti Mattarella firma il decreto, qui siamo a pagina 14, una ONG rischia subito la sanzione, la nave di Medici Senza Frontiere verso Taranto dopo tre interventi, la nuova norma non prevede soccorsi multipli. Qualsiasi cosa ciò voglia dire. O meglio, lo sappiamo che cosa vuole dire dal punto di vista logico, stiamo parlando di follie, dal punto di vista politico e umano purtroppo no. Poi dagli esteri abbiamo la figura di Kevin McCarthy che sta cercando di diventare speaker della Camera negli Stati Uniti, insomma, quindi presidente l'equivalente del presidente della presidenza della Camera, ma ha molte difficoltà perché si mise contro Trump il 6 gennaio 2021 per il fatidico assalto al Campidoglio, e da allora l'ex presidente non, e soprattutto alcuni suoi sodali non gliel'hanno mai perdonata. McCarthy, che fatica a diventare speaker della Camera, scrive Viviana Mazza, i repubblicani hanno la maggioranza ma alcuni ribelli si oppongono al candidato che ha offeso Trump. E poi notizie di costume, ma forse non così tanto, non soltanto di costume, nella stessa pagina, Dubai, notizia che arriva dall'Emirato del Dubai, Dubai punta sul turismo e toglie le tasse sugli alcolici. Nel tentativo di qualificarsi come la meta più attraente per il turismo nel Medio Oriente, nonché di confermarsi come fulcro della prostituzione internazionale, anche purtroppo e soprattutto minorile, l'Emirato di Dubai ha iniziato l'anno cancellando la tassa del 30% sulle vendite di alcolici. Un innegabile sacrificio economico per la famiglia regnante, chissà se ce la potranno fare, e che però punta a aumentare il turismo, anche perché peraltro la popolazione di Dubai, come quella del Qatar e degli altri emirati locali, è composta al 90% da cittadini e cittadini stranieri.
I don't get what they do it for. It's all so terribly vague. I see the pictures from a thousand years of battle, and I think it's such a bore. I walk New Orleans with a knife, like Nike hidden. Useless if they jumped. I'm really not the killing type. I'm 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 not. I've got a picture of your mum before the war when she was young. She's got an etching to.
Non c'è molto altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del Corriere. E in cronaca nazionale si parla ovviamente del tentato omicidio, oltre che accoltellamento, della turista israeliana avvenuto alla stazione Termini il 31 dicembre, le coltellate alla turista israeliana, la pedinata per colpirla, la pista dello squilibrato per ora, ma si sta indagando in questo momento. Poi sarà la notizia centrale delle nostre cronache romane, ovviamente, quando ci arriveremo a fine rassegna stampa. Con questo mi pare che possiamo chiudere la lettura del Corriere, le cronache romane ovviamente dopo, e provare ad addentrarci nella lettura di Repubblica, che così come il Corriere, diciamo, apre non su una notizia, ma affronta un tema di ordine generale, che è quello del prezzo dell'energia, in particolare del gas. Caldo e risparmi, il gas si sgonfia. L'Europa vede un anno di ribassi, il taglio dei consumi e le alternative all'importo russo abbassano il costo del metano. Per i prossimi mesi le quotazioni oscillano tra i 70 e i 90 euro, insomma erano arrivate a un certo punto al triplo o quasi al quadruplo, allontanando gli scenari peggiori sui razionamenti. Riempire gli stoccaggi sarà più semplice. Il prezzo è precipitato rispetto al picco della scorsa estate, ma resta ancora superiore ai valori storici. Rosaria Amato però ci mette in guardia: per le famiglie gli effetti saranno ritardati per i cali in bolletta. Bisognerà aspettare, non saranno per tutti. A dicembre le tariffe ancora su del 15-20%, senza nuovi rialzi, primi benefici dalla fine di gennaio sul mercato tutelato, e c'è il problema della giungla dei contratti. E questo, come detto mille volte, purtroppo non c'entra niente col caro energia, non c'entra niente con l'Ucraina, non c'entra niente con i gasdotti, c'entra con quello che hanno fatto le tante compagnie di energia in questi anni e con le vere e proprie truffe che sono state operate nella stragrande maggioranza dei casi ai danni dei più fragili, dei più deboli, dei meno attenti, che adesso pagano le conseguenze di quelle scelte. Ed è una responsabilità che parte dagli amministratori delegati e va a finire fino all'ultimo dei truffatori che ha bussato alle porte di casa nostra dicendo: fra una settimana finisce il mercato tutelato. E non ci sono giustificazioni né per l'amministratore delegato né per l'ultimo dei truffatori, perché di questo stiamo parlando. Poi proseguiamo, le grandi questioni sono le solite. Vabbè, c'è un po' di Qatar Gate, c'è la morte di Benedetto XVI, ma pure qui bisogna un pochino barcamenarsi fra le cronache e le analisi. Diciamo, sul Corriere della Sera l'attenzione è su quello che farà o che potrebbe fare l'ala più conservatrice del Vaticano. Qui invece l'interesse per la figura di Papa Francesco, quindi del Papa attuale, come cambia con la morte del Papa Emerito. Più libero ma più esposto, scrive Jacopo Scaramuzzi a pagina 8, cosa cambia per Francesco? Senza Ratzinger, Bergoglio perde un argine e uno schermo, almeno questa è la lettura che dà Scaramuzzi. Poi si torna alla politica, alla politique politicienne, come dicono quelli più forbiti. Allora, si apre col presidenzialismo a pagina 10. Sul presidenzialismo le condizioni della Meloni, frenata sull'autonomia e scontro con la Lega. Insomma, tutti vogliono fare le riforme, soltanto che la Lega vuole fare la riforma sull'autonomia e Fratelli d'Italia quella sul presidenzialismo. Senza aperture dell'opposizione sulla bicamerale, la Premier farà da sola. Complicato. Sul partito unico della destra, frizioni con Berlusconi. Poi abbiamo l'immancabile reportage da Cortina d'Ampezzo: Premier, ministri, leader e VIP a Cortina, un ingorgo di potenti che non si vedeva dagli anni Ottanta. Cortina d'Ampezzo, diciamo, non è mai stata la Milano marittima delle Alpi. Però insomma appunto si va da Renzi a Conte, dalla Santanchè alla Russa per la gioia di paparazzi e paparazzini. Quindi abbiamo il blitz ecologista al Senato, come lo definisce Repubblica, blitz ecologista, imbrattato il Senato, colpiremo ancora i palazzi del potere, vernice contro i muri dagli attivisti di ultima generazione. Tre arresti, polemiche sulla sicurezza, ora aumentano i controlli. Insomma, la sicurezza, diciamo, vernice, peraltro credo lavabile, su un muro, la sicurezza ha fatto il suo lavoro, ecco. Non è che sia successo questo. Comunque è polemica, è sempre polemica sulla sicurezza. Nella stessa pagina, ma la ritroveremo poi fra poco sul manifesto, si parla di Extinction Rebellion, che è quel movimento da cui è partita questa ondata di iniziative e di attività, come dire, particolarmente rumorose e evidenti. La resa di Extinction Rebellion, scrive Antonello Guerrera, basta con i blocchi stradali, irritano troppo i cittadini. E poi magari sul manifesto, insomma, leggiamo con più attenzione le cronache su questo. Quindi le cronache dagli esteri, dall'Ucraina, base russa attaccata dagli ucraini, Mosca ammette uccisi 63 soldati, Kiev parla addirittura di 400 morti a Makivka e ora i falchi di Mosca accusano i generali. Dall'Ucraina all'Iran, la testimonianza di un attivista che appare con il nome di Farideh, ma è ovviamente un nome di fantasia. La morte di Mahsa Amini, cortei, le botte, un attivista di 21 anni, racconti 3 mesi di proteste. Non scapperò, questa è casa mia. E ci sono insomma alcuni estratti di cronaca che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Un giorno, racconta la ragazza, un agente in borghese mi ha colpito alla testa e alle ginocchia, mi ha salvato un gruppo di sconosciuti. A volte immagino, si chiude così il racconto, che nel giorno della libertà le persone assassinate tornino e dicano: non siamo morti, siamo qui. Dalle cronache dall'Iran alle cronache da Bologna, l'ultima vittima della repressione, la Bologna persiana, piange per Mehdi e ha paura. Anche la Bologna non persiana piange per Mehdi. Mehdi sarebbe Mehdi Zare Ashkzari, scusate, un ex studente persiano, iraniano, di farmacia, che aveva studiato appunto alla facoltà di farmacia a Bologna, poi è tornato in Iran e qui ha trovato la morte dopo 20 giorni di torture in un carcere. Il cordoglio dei 750 studenti iraniani in città, chi ricorda l'amico e chi teme ritorsioni. E poi ci sono appunto le testimonianze di tanti amici, amiche, sia italiani sia iraniani. Cioè, prende la parola un ricercatore di ingegneria curdo che racconta anche lui la sua odissea in un carcere iraniano. Poi abbiamo il tentato omicidio della stazione Termini, qui un'intera pagina, pagina 17, il coltello nella busta e l'arrivo con il bus 714. A un volto l'uomo che ha colpito Abigail, partito dall'Eur, a Termine ha incrociato la ragazza e l'ha pedinata. Mia figlia non lo conosceva, è sotto shock, dice la madre, mistero sui video rubati. Oddio, questo forse, diciamo, è il mistero meno misterioso di tutti, visto che in questa fase dell'umanità qualsiasi cosa trovi sotto mano la metti subito online, però magari non è così. Per il resto sicuramente siamo di fronte a una vicenda molto molto preoccupante. Quindi abbiamo l'arrivo, sempre cronache italiane ma di tutt'altro genere, l'arrivo in Calabria, fra mille polemiche, dei primi medici cubani che sono stati assunti dalla regione Calabria. Tra i medici cubani assunti dalla Calabria, dateci 3 mesi, salveremo gli ospedali, chirurghi e specialisti dell'emergenza, corso di italiano e poi 1 anno nei reparti. Peraltro, diciamo, anche c'è tutta una, non so, ne abbiamo parlato, una lunga polemica su questo, perché poi si tratta di medici che vengono pagati piuttosto meno dei loro omologhi italiani, ma dopo tante polemiche oggi è il giorno dell'accoglienza, ecco, mettiamolo così, anche sui giornali. La cronaca romana di Repubblica, ne parliamo dopo, perché c'è poi da parlare di una oltre che della stazione Termini, ovviamente, che sarà il punto focale delle cronache romane, di una proposta del trombato, possiamo dirlo, Fabio Rampelli. Avrebbe voluto essere lui il candidato della destra alle regionali del Lazio, così non è stato. E comunque c'è una sua proposta su Tor Bella Monaca, di cui andremo a parlare fra poco. Nella pagina delle culture, e con questo chiudiamo, la morte di Antonio Pallante, raccontata da Umberto Gentiloni. Addio Antonio Pallante, che sparò al comunismo. Ecco, noi, diciamo, vogliamo, ci si dice laici, ci si vorrebbe lontani da tutto un certo tipo, non solo di mondo, ma proprio di pensiero, e poi in realtà sempre lì ricadi. Il comunismo, religione, il suo capo, il Papa, vabbè. Nel 48, questo è un problema interno, non esterno. Nel 48 attentò alla vita di Togliatti, segretario del PC, un gesto che non andò a segno ma cambiò l'Italia. La morte il 6 luglio scorso è stata annunciata ora dai figli. Così con questo chiudiamo anche la lettura di Repubblica e possiamo passare a quella del Manifesto. Allora, il Manifesto apre con l'avvio alle esequie di Ratzinger. Qui c'è qualcosa un po' più interessante rispetto a quello che abbiamo letto finora. Luca Cocci segnala come a pagina 2 la morte di Ratzinger lasci orfani coloro che si oppongono alle riforme di Papa Francesco. Poi c'è sempre Luca Cocci intervista il professore di storia contemporanea alla Normale di Pisa, Daniele Menozzi, che dice era convinto che la fede cristiana fosse il fondamento della civiltà. Beh, considerato che era il Papa, direi anche che ci mancherebbe altro. Vabbè, e poi, insomma, un po' più interessante le note in cui si parla del Concilio Vaticano II. Ratzinger credo che fosse l'unico ancora in vita ad aver partecipato, molto giovane, al Concilio Vaticano II, e c'è un lungo e aspro dibattito, peraltro ancora in piedi, su quanto fosse Ratzinger interno o esterno a quel movimento di rinnovamento. All'epoca il giovane Ratzinger diciamo era dalla parte dei rinnovatori, e poi anche il Laccoglianni, diciamo, ha sempre rivendicato però il fatto di la scelta di allora, ecco, la scelta presa nel corso del Concilio Vaticano II, anche se poi molti e molti indicano il suo magistero successivo come decisamente contrario a quell'apertura. Però insomma, questioni che non si possono affrontare certo in pochi minuti di rassegna stampa. Che cos'altro? Il manifesto dà grande spazio all'appello lanciato da Fabrizio Barca e ad altri contro quello che definiscono il suicidio nel Lazio. Barca lancia l'appello: PD e 5 Stelle trovate un'intesa. Oddio, direi il vero, l'intesa già si era trovata, anche perché PD e 5 Stelle governavano con grande serenità e con grande tranquillità fino a poco tempo fa. Poi sono arrivati una serie di diktat con cui si può essere d'accordo o meno, ma così è andata. Ecco, non è che sorgono per caso certe situazioni, però ecco, ci si appella al buon senso, scrivono la Castellina, Ferraioli, Domenigliani, insomma tutta una serie di personaggi, chissà se troveranno ascolto. A occhio direi di no, però come è noto, insomma, la spes è l'ultima dea, per chi crede che questa sia una spes. Poi, pagina 6, Leonardo Clausi da Londra. Extinction Rebellion ci ripensa, stop alle azioni aggressive. E qui andiamo ovviamente poi alle azioni anche che si sono svolte al Senato nella giornata di ieri, ma anche quelle, anche diverse azioni precedenti. Smettiamo. Il braccio britannico di Extinction Rebellion pubblica un documento nel quale riconosce la necessità di cambiare approccio alla lotta. L'approccio necessario è quello di una tattica in costante evoluzione, scrivono da Extinction Rebellion, per giustificare l'abbassamento del livello dello scontro. Non sono posizioni abbracciate dagli altri due movimenti scaturiti da Extinction Rebellion, poi scrive ancora Clausi, Just Stop Oil e Insulate Britain, che negli ultimi mesi hanno creato numerose ostruzioni e interruzioni del traffico autostradale di stazioni ed aeroporti, e anzi più recentemente, per scuotere le coscienze, hanno cominciato ad assalire certe opere d'arte, creando nugoli di polemiche e polemichette. Questa la situazione generale. Poi nella stessa pagina abbiamo l'entrata definitiva della Croazia in Europa. Si festeggia anche in Slovenia. La Croazia aveva aderito all'Unione Europea già dal 2013, ma erano rimasti i controlli alle frontiere interne e la presenza della moneta nazionale adesso è pienamente integrata. Via le frontiere con l'Unione Europea, scrive la Salvi, ora il muro anti-migranti si sposta a sud, ovviamente al confine con la Bosnia, cosa che già era nei fatti, ma insomma si aumenterà. Quindi a centro pagina due pagine intere, a centro edizione due pagine intere dedicate alla intronazione, si sarebbe detto un tempo, di Luiz Inácio Lula da Silva, il miglior capodanno di sempre a Brasile, insomma abbastanza schierato il manifesto. Auguri presidente. Nella capitale brasiliana la festa per il leader del PT, che si riprende il gigante sudamericano dopo la parentesi amara di Bolsonaro. Dopo la cerimonia i primi decreti, un freno alle armi facili e via il segreto di Stato imposto dal predecessore. E poi Claudia Fanti parla dell'ex e neoministra evangelica ed ecologista Marina Silva. Deforestazione zero, scrive Claudia Fanti. Marina Silva all'ambiente, l'ambientalista nella squadra di governo dopo la rottura con il PT e due candidature alla presidenza. È stato lo stesso presidente, dice Marina Silva, a dire che il clima sarà una delle priorità del governo e che la politica ambientale sarà trasversale. Poi abbiamo e le altre notizie le abbiamo già lette dagli esteri e quindi nella sezione dedicata alle culture, diciamo, per gli appassionati del personaggio Alan, c'è la presentazione da parte di Francesco Mazzetta dell'ultima opera di Alan Moore sulla mitologia Lovecraftiana, la realtà, il tempo e le ombre oscure di Providence. Questo l'articolo di Francesco Mazzetta a pagina 13, articolo con cui possiamo chiudere anche la lettura del manifesto. Ultima brevissima interruzione musicale e poi andremo a concludere con le ultime cronache nazionali e le cronache di Roma. Allora, sulle note dei Chemical Brothers ritorniamo in diretta per l'ultima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci mancano Avvenire, che però quest'oggi, oggi in questi giorni, è ovviamente tutto proiettato su i funerali di Ratzinger, il ricordo di Ratzinger, e quindi, insomma, siamo in un campo abbondantemente agiografico, non potrebbe essere altrimenti. E allora ci tocca partire da pagina 14, dove la prima notizia subito dopo le esequie del Papa Emerito è quella relativa, sono quelle relative alla, all'Ucraina. Colombe e bandiere sull'albero di Natale, ma il fuoco dei droni brucia i sogni di Kiev, scrive l'inviato in loco Giacomo Gambassi. Da una settimana il ronzio dei velivoli senza pilota accompagna le notti a San Silvestro. Tre missili hanno raggiunto il centro della capitale. Un residente mostra le decorazioni distrutte nel distretto Desniansky. Questo è il simbolo delle nostre feste. Poi però c'è anche l'offensiva, la controffensiva ucraina, colpita una base del Donetsk, uccisi 400 militari russi. Le autorità locali confermano l'attacco ma dichiarano 63 morti. Un drone ucraino danneggia poi un impianto elettrico oltre confine. Marta Ottaviani prosegue i suoi reportage sull'indottrinamento ideologico nella Russia di Putin: smontare mitragliatrici e lanciare granate, nuovi corsi all'università, anche se, diciamo, non in tutte le università, nelle università più sfigate, quelle da cui si suppone da cui provengono e si suppone proverranno le reclute per la guerra in Ucraina, oltre ovviamente alle carceri, che sono come sempre un altro grande serbatoio di carne da cannone. Poi che cosa abbiamo? Andiamo alle cronache italiane. Antonio Maria Mira ci parla della cosiddetta a terra dei fuochi fra Napoli e Caserta. Per fortuna calano i roghi di rifiuti, che rimangono sempre tanti, perché nel 2002 sono stati 1049, ma sono, pensate, diminuiti dell'80% rispetto alla media dei tre anni precedenti e ancora di più rispetto ai primi anni del 2000. E però c'è carenza di impianti, segnalano sia le autorità sia i vari attivisti in loco. Poi c'è il decreto sulle ONG, dove è arrivata la firma di Mattarella, ne parla Daniela Fassini a pagina 17. La nave di Medici Senza Frontiere cambia rotta dopo il soccorso, entra in vigore la norma che indica disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. Intanto dal Nord Africa nuove partenze. La nave Geo Barents in viaggio verso Taranto con 85 persone a bordo, pronta a un eventuale nuovo salvataggio. C'è l'incognita sanzioni dopo il sì alle nuove norme. Nelle ultime ore oltre 400 arrivi fra Lampedusa e Roccella Ionica. Così le questioni relative al decreto ONG. Poi abbiamo un po' di cronaca nera, che oltre ovviamente al tentato omicidio della stazione termica, anche qui al suo spazio, anche se poi le notizie quelle sono. i dati, quelli sono, in attesa di novità. Si parla di Bagheria, dove una figlia, dove una donna ha ucciso la madre, e poi sempre dalla Sicilia, da Vittoria. Qui in seguito a un'aggressione dopo una festa di Capodanno è stato ucciso un trentenne. Che cos'altro? Gli esteri, con l'Iran, ancora la morte di Mehdi Zahre Hashkazari, Mehdi ucciso dalle torture in carcere, arriva una doppia condanna a morte per un diciottenne. Il giovane è deceduto dopo essere stato 20 giorni in coma, aveva studiato farmacia a Bologna. Torna in campo la polizia morale, quella che di cui si annunciava la chiusura, vi ricorderete, con una nuova stretta, controlli sull'uso del velo in auto. E ancora, per una festa con alcol, fermo di 24 ore per 4 calciatori. Poi abbiamo le notizie sullo stato di salute del segretario generale di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, alleato di ferro e longa manus dell'Iran in Libano, sarebbe stato ricoverato, anzi è stato ricoverato in un ospedale di Beirut, e secondo diverse fonti sarebbe stato vittima di un ictus. Poi abbiamo la Gran Bretagna, il pronto soccorso in tilt in Gran Bretagna, allarme dei medici, la sanità in crisi totale, tutte le promesse mancate della Brexit, fra le varie bugie che però ebbero un ruolo fondamentale in quella campagna elettorale. Da parte della estrema destra ci fu anche quella che con l'addio all'Unione Europea la sanità britannica sarebbe volata verso lidi di eccezione, finalmente priva della zavorra europea. Così non è stato, anzi è tutto il contrario, sembrerebbe. File interminabili, attese di ore per l'ambulanza. Il Royal College di Emergency Medicine avverte rischi per i pazienti, almeno 300 decessi a settimana per i ritardi. E poi sempre questioni di sanità, ma di altro genere. Sull'allerta Covid, scrive Giovanni Maria Del Re da Bruxelles, gli arrivi dalla Cina spaccano i 27 membri dell'Unione che cercano di trovare un coordinamento della gestione. Il principale timore rimane il possibile emergere di nuove varianti di Covid, e non aiutano le scarse informazioni fornite da Pechino. Diciamo scarse è un po' un modo di dire. Al momento nell'Unione Europea solo Italia, Francia e Spagna hanno imposto tamponi per chi proviene dalla città, molti altri stati membri restano scettici, fra cui la Germania, che è più o meno insomma quello che successe anche all'inizio della pandemia. Poi da Israele, e Netanyahu frena il rappresentante della destra radicale Itamar Ben-Gvir, che doveva recarsi al Monte del Tempio, quella che per gli arabi è la spianata delle moschee nella città vecchia di Gerusalemme, una decisione che aveva sollevato forti tensioni e proteste non soltanto dalla parte palestinese, ma anche tutta una serie di polemiche in Israele, a cominciare dall'ex premier Lapid. Netanyahu, che intende mantenere lo status quo del luogo, scrive Avvenire, ha ottenuto il rinvio della controversa visita. Anche qui controversa, diciamo, è un po' un eufemismo. Poi abbiamo Paolo Alfieri che parla dell'arrivo della Croazia nell'area euro, con la svolta di Zagabria che entra anche nell'area Schengen, diventano 20 i membri dell'Eurozona. E con questo chiudiamo la pagina diciamo delle cronache. Nella sezione della dedicata alle culture non possiamo non segnalare il pezzo di Gianni Santamaria sul romanzo documentario del poeta dissidente cinese Liao Yewu, le picaresche avventure di uno studioso che cerca di tornare nella città di Wuhan colpita dal Covid, sono lo spunto per parlare di censura e repressione. Orwell a Wuhan nel tempo del virus. E poi diciamo per i cultori della materia si segnala il libro del ormai 94enne Hans Modrow, che è stato il penultimo premier della Repubblica Democratica Tedesca, che parla delle relazioni fra DDR e Cina in un libro che in Italia è stato tradotto e pubblicato da Meltemi dal titolo Costruttori di ponti. Con questo credo che possiamo dichiarare conclusa anche la la lettura di Avvenire. Diamo una rapida occhiata anche alle cronache nazionali del Messaggero, che però insomma a questo punto non ci offrono granché, insomma la maggior parte delle questioni sono state già affrontate. Del Messaggero bisogna però sicuramente sottolineare la intensa e, va detto, indefessa opera di pressione e di lobbying decisamente bipartisan per far ottenere alla città di Roma lo status speciale che poi le competerebbe anche a livello istituzionale e soprattutto a livello finanziario. Se ne parla a pagina 7, fondi a cultura e trasporti e il potere di fare le leggi. L'Europa aiuta le sue capitali. Berlino, Bruxelles, Madrid, Londra, Parigi, così gli stati sostengono le loro città. Il governo promette status speciale a Roma. Il sì dei candidati regionali Rock e D'Amato. L'esempio tedesco, in 9 anni 2 miliardi alla città-nazione per sicurezza e attività culturali. Poi a ultima questione che segnaliamo, ne parlava anche il Dubbio in prima pagina, qui siamo a pagina 12, la denuncia della Corte dei Conti sui tempi del processo civile. Nonostante l'adozione del processo civile telematico restano i tempi lumaca. Meglio le soluzioni extragiudiziali, denuncia la Corte, la digitalizzazione del procedimento non ha messo lo sprint sperato ai fascicoli. Ancora indietro sul fronte dell'informatizzazione il giudice di pace, la Cassazione e il contenzioso penale. Secondo le ultime rilevazioni della Commissione europea, l'Italia è 18ª nell'Unione europea per per cultura, scusate, digitale. Concludiamo come abbiamo annunciato con con le cronache romane e andiamo a cominciare la parentesi dedicata alle cronache romane proprio da dove avevamo finito, dal Messaggero. Allora, abbiamo sul Messaggero l'apertura con l'emergenza ambiente, troppi rifiuti per strada, i comuni, i cittadini vincono il ricorso, la Tari andrà rimborsata. E poi abbiamo ovviamente la spazzatura davanti ai bidoni dopo le feste e la mancanza di controllori per il comune. Quindi ci sta l'annuncio di una manifestazione di studenti iraniani domenica a Roma dalle 14 alle 17. Un gruppo di giovani iraniani manifesterà in corteo tra Piazza della Repubblica e Piazza Madonna di Loreto, quindi diciamo la terza manifestazione per l'Iran di questa settimana dopo quella di questo pomeriggio la libertà di Iran e Afghanistan e quella di sabato pomeriggio di fronte all'ambasciata. Poi abbiamo le esequie di Ratzinger, anche persino in questa situazione insomma di grande cordoglio generale, il Messaggero riesce a infilare la polemica sui saltafila che sono arrivati a San Pietro. Quindi abbiamo l'avanzamento dei cantieri della metro C a pagina 38, dal commissario via libera alla tratta Colosseo Venezia, approvato il progetto definitivo e il quadro economico dell'opera, entro l'inizio del giubileo sarà inaugurata la stazione dei fori imperiali. Prima di fine anno il governo aveva stanziato i fondi per prolungare l'infrastruttura fino alla Farnesina. Adesso possiamo guardare al futuro con ottimismo, dice l'assessore Patanè, annunciando anche l'affidamento a Roma Metropolitane del progetto di prolungamento della metro A e di quella B, da Battistini a Montespaccato e da Re Bibbia a Casal Monastero. E poi mi sembra basta per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. Andiamo a dare un'occhiata allora alla cronaca romana di Repubblica, che si apre con la stazione Termini e con quello che è successo il 31. Stretta su Termini, servono più agenti, l'aggressore ricorda il killer di Fidene. Secondo il prefetto Frattasi è un caso di follia urbana. Cioè, mi viene a pensare che è sperabile quasi che sia così e non altro. Poi abbiamo i misteri del video rubato, indagini sul post di Facebook, chi ha postato il filmato lo avrebbe carpito dai monitor delle ferrovie o della polizia, oppure qualcuno delle ferrovie direttamente, o anche chissà della polizia, chi può dirlo. E insieme a questo le note liriche di Marco Lodoli sulle luci della stazione, dove la prima classe splende accanto a miseria e solitudine. Quindi abbiamo questa grande proposta di Fabio Rampelli, esponente di spicco, forse il più importante esponente laziale di Fratelli d'Italia, fresco di terribile delusione per non essere stato nominato candidato per la presidenza della Regione Lazio della destra. E allora da Rampelli arriva una proposta di legge shock: Tor Bella Monaca sia zona franca. Il vicepresidente della Camera con 8 colleghi di Fratelli d'Italia chiede aiuti per il 6° municipio. Che cos'è questa zona franca? È la cosiddetta zona franca urbana che aiuterebbe le imprese pronte a investire in contesti difficili, insomma quella che in altre parti si chiama zona economica speciale o cose di questo tipo. Il vicepresidente della Camera, insieme a 8 colleghi di Fratelli d'Italia, ha presentato una proposta di legge per istituire una zona franca urbana nel 6° municipio. E per Rampelli la soluzione è appunto questa, perché la zona franca urbana favorisce lo sviluppo di piccole imprese e microimprese, permettendo a chi apre una nuova attività di usufruire per i primi 5 anni di agevolazioni sia fiscali che previdenziali. Nello specifico, alle imprese che aprono all'interno della zona franca urbana viene accordato un regime di esonero contributivo e fiscale, a condizione che non abbiano più di 50 dipendenti e che riservino il 30% delle assunzioni agli abitanti della stessa zona franca urbano. E so, sembra una cosa diciamo elettorale, e lo è. Dopodiché si vedrà se la proposta di legge poi sopravviverà alle elezioni oppure no. Poi che cosa abbiamo? A via Gregorio VII un condominio in rivolta contro gli ultra della Lazio, ma vabbè, passiamo oltre, perché poi magari la questione è pure seria, però uno scappa una risatina, e quindi passiamo e chiudiamo la lettura delle cronache romane con il Corriere della Sera, che chiede più telecamere. Oddio, credo che a parte che assessora si scrive con due S, però credo che la zona della stazione Termini sia fra quelle più telecamerate di tutta Roma, tant'è che sappiamo che l'aggressore con che autobus è arrivato prima di aggredire la giovane turista israeliana, quindi diciamo forse quella è l'ultima delle preoccupazioni. Comunque sicuramente adesso ci sarà la consueta i consueti giorni di dibattito sulla situazione. Diciamo, forse l'unica cosa buona è che la vittima, le condizioni della vittima secondo il Corriere sono in miglioramento. Poi un po' di rifiuti qua e là, e un po' di cronaca sportiva, e basta. Con questo si conclude la cronaca di Roma del Corriere della Sera, e con questo si conclude anche la rassegna stampa di questo martedì mattina, primo martedì di questo anno nuovo. Ci fermiamo qui, la rassegna stampa vi dà appuntamento per domani intorno alle ore 8, come sempre breve intermezzo musicale, e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguimento della mattinata.